Grazie per l'invito, anzitutto grazie per l'occasione, per me è abbastanza rara di commentare un testo biblico con un rabbino, mi è già successo una volta, questa è la seconda volta, e è una cosa molto bella perché io penso che quando si legge la Torah, e in generale quello che noi chiamiamo Antico Testamento, ci dovrebbero sempre essere due voci, dovrebbe sempre essere così. Ogni passo che noi leggiamo di quello che chiamiamo l'Antico Testamento dovrebbe essere letto sempre anche da un rabbino, anche quando lo leggiamo nelle nostre chiese, naturalmente non è una richiesta, ma sarebbe molto bello, sarebbe necessario, perché è soltanto così che possiamo ampliare la comprensione di questi testi che ci accomunano profondamente, perché sono veramente sostanza della nostra fede comune. Comune. Ecco, ora, quindi grazie per l'occasione, grazie. Ora, i testi che abbiamo sentito sono di una ricchezza straordinaria e naturalmente il tempo invece è pochissimo, quello che mi è stato anche assegnato, massimo mezz'ora, che proprio non è possibile. Ecco, e quindi io ho pensato di fare così, per onorare anche un minimo questo capitolo quinto, che come è stato detto giustamente è sempre ignorato. Dirò una cosa sola di questo capitolo 5, giusto perché è stato letto e non può essere taciuto completamente, mentre poi mi fermerò, si capisce, sul capitolo 4, e lì ho 7 brevi osservazioni che cerco di contenere appunto nei limiti che mi sono stati dati in una mezz'ora. Dunque, allora, su questo capitolo 5, io l'ho letto, naturalmente ho riletto, e mi ha colpito. Che cosa mi ha colpito? Che è un'altra storia degli inizi dell'umanità, un'altra storia rispetto alla storia che ci viene raccontata nei primi 4 capitoli. Sembra quasi una storia alternativa o comunque una storia diversa. La posterità di Adamo, come è raccontata nel capitolo 5, è diversa da come è raccontata nei primi 4 capitoli. Nel capitolo 5 Adamo ha un solo figlio che non si chiama Caino, non si chiama Abele, si chiama Set, che invece negli altri capitoli viene dopo. Ecco, si dice che Dio creò l'uomo maschio e femmina, ma la femmina è completamente ignorata, di Eva non si parla. Beh, è un po' strano. Ma soprattutto quello che mi ha colpito è che non si parla del famoso peccato originale. Allora, se uno pensa all'influenza che questo benedetto peccato originale ha avuto nella storia del cristianesimo, credo meno in quella dell'ebraismo, ma nell'ebraismo ha avuto del cristianesimo un'importanza enorme, e ce l'ha tuttora, perché tuttora si ragiona sovente in termini di questo mitico peccato originale. Beh, nel capitolo 5 il peccato originale non c'è. Allora dico, varrebbe la pena appunto dialettizzare come minimo questi due racconti della posterità di Adamo, perché ci darebbero forse degli spunti nuovi per capire meglio o capire diversamente la storia dell'inizio della nostra umanità. Ma ecco, questa era l'unica cosa che mi veniva in mente, ce ne sarebbero tante altre, ma veniamo a questo capitolo 4. La prima cosa che volevo dire l'ha già detta lei molto bene, è stata anche poi ribadita, cioè qui abbiamo la prima nascita della storia umana e abbiamo anche la prima morte della storia umana, quindi sotto questo profilo è un capitolo fondamentale. La nascita è naturale, la morte è innaturale, è violenta. La nascita è una vittoria, la morte è una sconfitta. La nascita è un guadagno, o guadagnato, o acquistato, un uomo. La morte è una perdita. La nascita crea una presenza, la morte crea una assenza. Ma quello che è più bello, e appunto è già stato detto ma lo devo ripetere, è la gioia di questa Eva. Cioè io penso che ogni donna si chiama Eva. Ogni donna si chiama Eva. E qui c'è, benché le parole siano poche e molto contenute, c'è proprio questo stupore straordinario di Eva che vede sbocciare dal suo corpo il fiore di una vita nuova, che non c'era. Una creazione, un atto creativo straordinario, di cui lei forse non era neanche consapevole, perché era la prima volta. Cioè non sapeva neppure cosa voleva dire essere Eva, ma adesso lo sa. Madre dei viventi, è la nostra madre, per questo dico che ogni donna, anche mia madre, si chiamava, non si chiamava Eva, ma era Eva. Ecco, questa è una cosa bellissima, e il fatto che è stato giustamente sottolineato, io non sono un grande ebraicista, quindi vado coi piedi di piombo, ma ho letto nei commentari che appunto, a differenza di come dice la nostra Bibbia, ho guadagnato un uomo, non dice un bambino, anche questo sarebbe da commentare, ma non c'è tempo, dice ho guadagnato un uomo con Dio. La nostra Bibbia con l'aiuto di Dio, vedo qui grazie a Dio, vabbè, potrà anche significare, ma comunque letteralmente dice con Dio, cioè come se fosse incinta di Dio, come se fosse incinta di Dio. Ma questo è formidabile, che cosa vuol dire però? Che cosa vuol dire? Vuol dire una cosa chiara come il sole, profonda come il mare, e cioè che la nascita, ogni nascita, è un miracolo divino. Io so bene, tutti mi possono dire, ma cosa mi racconti? Sappiamo bene come nasce un bambino, come il concepimento, tutte queste cose le conosciamo a memoria. Vabbè, io però ripeto ancora, con Eva, nel 2015, ripeto che ho guadagnato un uomo con Dio, senza Dio non guadagni nulla, ogni nascita è un miracolo. Ogni nascita è in qualche maniera, ora non vogliamo esagerare, ma in qualche maniera un evento divino. Ecco, questo è quello che volevo dire, diciamo, ma era già stato detto. Secondo punto, seconda osservazione, qui devo dire una cosa che forse vi stupirà, cioè non si capisce nulla del perché Dio accetta, gradisce, gradisce la cosa di Abele e non quello di Caino. Non c'è la minima spiegazione. E insomma, è un'ingiustizia. Diciamolo chiaro. Cioè Caino, prima di essere quello che è, cioè un assassino, è una vittima. Vittima di un'ingiustizia. Perché oggettivamente non c'è nessuna ragione per cui lui abbia offerto il suo sacrificio con dei sentimenti, ad esempio, di calcolo, di interesse, roba del genere, oppure controvoglia, non vorrei, però lo devo fare perché c'è Dio, devo fare attenzione, eccetera. No, né c'è sul versante di Abele qualunque motivo che ci faccia capire perché Abele il suo sacrificio dovrebbe essere migliore, preferibile. Allora qui c'è un problema di giustizia, e cioè noi ci dobbiamo chiedere, ma insomma Dio è giusto o è capriccioso? Gli va di aggredire questo e questo invece no, ma in una maniera totalmente arbitraria. Allora, la domanda difficile è: Dio sarebbe forse ingiusto? Cioè, sarebbe un tipo per il quale giustizia e ingiustizia sono cose che non contano? Sarebbe al di là della dialettica giustizia e ingiustizia? Ora, non c'è tempo naturalmente di approfondire. Io credo di no. Credo che Dio che ci sia una giustizia di Dio, ma la giustizia di Dio è diversa dalla nostra. E questo episodio è uno di quelli che illustrano la diversità della giustizia di Dio. E come la illustrano? La illustrano in una maniera che voi che frequentate la Sacra Scrittura già conoscete, e cioè che Dio, in una coppia dove c'è un primo e un secondo, un primogenito e un secondogenito, preferisce il secondo e non il primo. Per cui Abramo aveva il primo figlio che si chiamava Ismaele, ma non è Ismaele il figlio della promessa, bensì Isacco, il secondo. È preferito rispetto al primo. Isacco aveva due figli, il primo era Esau, il secondo era Giacobbe, ma Dio ha preferito Giacobbe, il secondo, e non il primo. Ci sono altri esempi nell'Antico Testamento, ma per brevità arrivo naturalmente all'altro esempio al quale anche voi state pensando, e cioè alla parabola del figlio al prodigo, dove è la stessa cosa, la stessa musica, il figlio maggiore, il figlio virtuoso, il figlio bravo, il primo della classe, è quello che non entra nell'aula della festa, dove c'è il banchetto, dove c'è la gioia, e invece il secondo, questo mascalzone di figlio del prodigo, diventa, diciamo qui. Allora, ecco, la giustizia di Dio è quella che preferisce il secondo. Perché preferisce il secondo? Perché? Perché il primo è già primo, non ha bisogno di Dio. Non ha bisogno di Dio il primo, cioè, sei già arrivato. Ma il secondo sì, poveretto, lui ha bisogno di Dio. Ha bisogno. E allora Dio preferisce quello che non è primo, quello che non ha vinto la battaglia della vita, quello che è rimasto indietro, quello che è sotto, non quello che è sopra. Ecco, c'è allora una giustizia di Dio che è diversa dalla nostra. Forse questo può spiegare, forse, dico, è quello che volevo in qualche maniera suggerire. Terza osservazione, invece, e questo è troppo evidente, è troppo chiaro, è il triangolo, diciamo così, chiamiamolo così, il triangolo, cioè Caino, Abel e Dio, la Trinità, ma non quella cristiana, no, la Trinità, cioè io non esisto senza l'altro, ma l'altro con la A minuscola non esiste senza l'altro con la A maiuscola. Cioè, l'altro si doppia. Questa è la cosa bella di questo, una delle cose stupende, non belle, di questo, che l'altro si sdoppia. Tu sei davanti a Abele, attenzione, che dietro a Abele c'è un altro. Tu sei davanti a Caino, attenzione, che anche davanti a Caino è già stato detto, io lo ripeterò. Anche con Caino c'è Dio, cioè con l'altro c'è sempre l'altro, c'è sempre ancora un altro, il triangolo. Quindi porre il problema di noi stessi rispetto all'altro, chi sono io rispetto a te, eccetera, eccetera, porre questo problema significa porre anche il problema di Dio, ecco, di Dio. E Gesù lo ha capito molto bene, tanto che appunto ha collegato così strettamente l'amore del prossimo con l'amore per il prossimo, con l'amore per Dio, da dire praticamente che non si può amare il prossimo se non si ama Dio, e non si può amare Dio se non si ama il prossimo, cioè appunto io, il prossimo e Dio, Dio, il prossimo e io, è un triangolo che, in cui ciascuno degli elementi è indispensabile, è inseparabile. Per cui nel momento in cui Caino fa fuori suo fratello, ecco che Dio arriva come vendicatore del fratello. Capito? Cioè tu non puoi eliminare uno, eliminando uno eliminare l'altro. E questo è bellissimo, è straordinario. per la comprensione della nostra esistenza, della nostra vita. Ecco, andiamo avanti. Quarta osservazione, ah, questo è una cosa straordinaria, perché veramente la sapienza divina che ha ispirato gli autori, quelli che hanno scritto queste pagine qui straordinarie, la sapienza divina ha fatto sì che all'inizio della intera vicenda umana, fuori dal giardino dell'Eden, non dimentichiamo, siamo fuori, cacciati dal giardino dell'Eden, all'inizio ci fosse un omicidio. E per rincarare la dose, cioè la dose dei significati, dei messaggi, questo omicidio è un fratricidio. Che cosa significa? Che l'intera vicenda umana comincia con un omicidio che è un fratricidio. Che cosa vuol dire? Perché? Poteva anche cominciare diversamente, sarebbe stato anche un po' più, insomma, un po' meno opprimente anche per noi lettori. No, implacabilmente comincia così. Allora, cosa vuol dire? Io vi suggerisco due significati. Il primo è questo. L'uomo è una creatura pericolosa, la più pericolosa di tutte le creature. Ieri era la giornata della memoria, per ricordare ciò che non si deve dimenticare. La storia di Caino è anch'essa una storia della memoria, per non dimenticare come è mortifero, non solo mortale, l'uomo è mortale, ma è micidiale. Muore, ma uccide. Nessuna creatura sul nostro pianeta uccide tanto quanto l'uomo. Nessuna. Il pericolo non è la bomba atomica, è l'uomo che l'ha costruita e che l'ha sganciata. Questo è il pericolo, non la bomba da sé, non esiste neppure la bomba. Dio non ha creato bombe. Il pericolo sei tu, il pericolo sono io. Purtroppo, in tantissimi casi è vera la sentenza homo homini lupus, chiedendo scusa ai lupi, perché attenzione, l'uomo è molto peggio dei lupi, perché il lupo uccide solo per mangiare, uccide solo per sfamarsi. L'uomo no, non uccide mai per sfamarsi. Non uccide mai perché ha fame, sempre per altri motivi, mille motivi per uccidere. Così, questo è perché la Bibbia mi mette davanti questo episodio orribile, orrendo, tragico, per farmi capire che sono io il pericolo per Abele. io il pericolo per l'alto. Devo fare attenzione io. Per questo c'è il dialogo tra Dio e Caino, se fai il bene, se fai il male, perché sei abbattuto, eccetera. Quel dialogo lì, che cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che il pericolo sono io. E qual è il significato invece del fatto che questo omicidio è un fratricidio? Beh, questo lo sappiamo. Vuol dire che chiunque tu uccida, uccidi sempre un fratello. Sempre un fratello uccidi, anche se lo chiami nemico, anche se lo odi, anche se lo maledici, è tuo fratello, fratello in umanità, fratello in umanità. Quindi si dice ogni tanto, questo è un crimine contro l'umanità, quando ci sono dei genocidi spaventosi che ne vediamo continuamente, crimini ogni omicidio è un crimine contro l'umanità. Ogni omicidio è un crimine contro l'umanità. C'è bisogno di ammazzare 10.000 o 6 milioni di ebrei per parlare di crimini contro l'umanità. Ogni omicidio è questo crimine contro l'umanità. Contro l'umanità della vittima che viene cancellata e contro l'umanità del carnefice che dimentica di essere uomo e diventa disumano, disumano. E la cosa spaventosa è la facilità con cui l'uomo può essere disumano. Mentre uno direbbe, ma se è uomo può solo essere umano. No, è disumano. Quindi ogni omicidio è fratricidio. Quinta osservazione. Ecco, l'omicidio è il crimine più grave di tutti per due motivi. Il primo è che priva la vittima della cosa di gran lunga più preziosa di tutte, cioè la vita, che è impagabile e insostituibile. Ma come è stato detto, i sangui, è già stato spiegato perfettamente, quindi io mi fermavo anche su questo, nel senso che ogni omicidio è un pluriomicidio. Di solito si dice pluriomicidio, hai ammazzato 10 persone, ne hai ammazzate anche di più quando hai ammazzato uno. Perché hai ammazzato tutte le esistenze che da quella vita che tu hai cancellato sarebbero potute nascere. Quindi ogni omicidio è un fratricidio e ogni omicidio è un pluriomicidio. E la vita nessun uomo la può ridare. Anche questo, vedete, è una condizione caratteristica della nostra umanità, che noi possiamo dare la vita, ma non possiamo ridarla. Nessuno può ridare la vita. Ecco perché uccidere una persona è un atto irreparabile. irreparabile, perché un furto si può riparare, un'offesa si può, persino una violenza si può riparare, un omicidio no, è irreparabile. E perché è irreparabile, è inespiabile. Guardate, questa è una cosa fondamentale, inespiabile. Cioè tu, quando ammazzi una persona, non c'è nulla che possa liberarti. Anche, non parliamo della pena di morte, che è un altro delitto, sia pure di Stato, ma anche l'ergastolo. O qualcuno dice, ho pagato, no, non hai pagato, se hai ammazzato non hai pagato. Non puoi pagare, nessuna colpa, nessuna pena può risarcire minimamente il costo di una vita umana. L'unica persona che ti potrebbe liberare è la vittima, ma l'hai ammazzata, non ti può perdonare, capito? Uccidere una persona vuol dire anche uccidere il perdono possibile che questa persona ti potrebbe dare. Sesta osservazione, quindi irreparabile e inespiabile. Cosa atroce. Sesta osservazione, è già stato detto e quindi io non lo ripeto, Dio protegge l'assassino. Sì. Ma perché protegge l'assassino? Per spezzare la catena della morte. Perché Caino si rende conto, lo dice, non posso essere perdonato, chiunque mi vedrà mi ammazzerà, giustamente, lui è consapevole, si merita quello, si meriterebbe di essere trattato come lui ha trattato suo fratello, quindi lui è perfettamente consapevole, ma chiede pietà, non chiede giustizia, chiede pietà, e lo chiede. Appunto, è già stato detto, non mi fermo. E allora c'è questo straordinario segno che Dio mette sulla fronte. Come vuol dire questo segno? Vuol dire due cose. Da un lato vuol dire che sei colpevole. Se tu non avessi ammazzato tuo fratello, non ci sarebbe niente sulla tua fronte. Quindi da un lato il segno è il segno della tua colpa e dall'altro è il segno della tua grazia. Ma pensate che meraviglia qui, che meraviglia evangelica, diciamo pure, in questo, che tu sei, che quel segno è contemporaneamente l'annuncio della tua colpa e della tua grazia. Sei un peccatore giusto. Grave, peccato terribile, peccatore, e sei graziato, nessuno ti ucciderà, la tua vita è protetta dal Signore, dall'autore della vita. Quando voi, chi di voi è cristiano, cattolico, e si fa il segno della croce, pensate a Caino. È il segno di Caino, perché quando tu fai il segno della croce, che cosa fai? Che cosa dici a te stesso, anzitutto, e poi a chi? Dici che sono colpevole e sono perdonato. Come Caino? Caino è veramente il nostro fratello, sotto questo profilo. Non il Caino assassino, ma il Caino graziato, il Caino colpevole, il Caino perdonato. È il nostro fratello. ci facciamo il segno della croce, perché è il suo segno. E l'ultimissima osservazione, anche questa è stata detta e quindi non ho bisogno di ripeterla, neppure un delitto così grave, il più grave di tutti, il peggiore peccato, non c'è niente di peggio che ammazzare una persona, neppure quello è sufficiente per che Dio abbandoni questo qua, col segno sulla fronte, praticamente Caino rivive, ecco, e può ricominciare a essere quello che avrebbe dovuto essere e anche qualche cosetta di più, non solo lavoratore del suolo, ma come è stato detto, costruttore di città, e poi ha dei figli che hanno dei figli, eccetera, eccetera, e questi figli cominciano anche loro a creare del nuovo, cioè ci sono quelli dei musicisti che creano gli strumenti musicali, c'è il fabbro che comincia a lavorare i metalli, eccetera, eccetera, insomma nasce la civiltà, nasce la cultura, che è naturalmente legata alla nascita della città. E quindi questo che cosa significa per noi? Beh, significa che non c'è nessun delitto che noi possiamo commettere a partire dal quale, grazie al segno sulla fronte, non si possa ricominciare da capo e vivere una vita degna di essere vissuta. Grazie per il vostro.
Ringraziamo Paolo Vizza per quanto ci ha detto, ci ha risposto, e adesso vorrei lasciare spazio a qualche vostra domanda breve e concisa, perché è chiaro.
Io non ho capito, l'assassinio non può essere perdonato, però con questo segno non si perdona forse, però si dà speranza di poter vivere lo stesso?
No, diciamo, l'assassino può essere perdonato solo da Dio, non dagli uomini. Ad esempio, se uno, per dire, abbiamo avuto al tempo delle Brigate Rosse, tanto per non far nomi, abbiamo avuto delle persone, delle personalità che sono state ammazzate, oppure anche dalla mafia che uccide, eccetera, ha fatto fuori delle persone, allora il figlio, la figlia, il parente, la moglie, eccetera, eccetera, sovente perdonava, dice perdono, purché non puoi perdonare, no, puoi perdonare per la ferita che tu hai avuto perché hanno ammazzato tuo marito, hanno ammazzato tuo padre. Allora questo sì, posso perdonare la mia ferita, ma non puoi perdonare l'atto per cui hai ammazzato una persona. Quello lo potrebbe perdonare solo la persona stessa, oppure Dio. E così, appunto, Caino, nessuno lo può perdonare. Lo potrebbe perdonare Abele, ma Abele lo ha ammazzato, quindi non lo può perdonare nessuno. E infatti è bello che nella Bibbia non c'è un perdono a buon mercato, un perdono facile, anzi la sanzione è molto dura, quella che è. Però Dio lo salva, nel senso che gli mette il segno, per cui non è che sia perdonato, ma viene preservato, cioè la sua vita è custodita. Ecco, questo è una dialettica molto, molto importante, molto bella, sì.
Io condivido l'ultima affermazione del pastore, nel senso che è ben diverso dire che la vita viene tutelata e che venga perdonato. Nella tradizione ebraica sono i peccati dell'uomo contro il suo prossimo, possono essere perdonati soltanto dal prossimo, neanche Dio può perdonare per procura.
Ecco.
E poi Dio, intanto nel testo biblico, lo scritto che Dio perdona. Io avrei un po' di problema mio, è pensare che Dio perdoni l'omicida senza che ci sia il perdono dell'assassinato. Anche, e troverei abbastanza difficile pensare che Dio, dal punto di vista quest'ottica, possa permettersi di perdonare senza aver sentito l'opinione della persona morta.
Sì.
Però ho chiesto due cose. Sono cose che tuttavia la Bibbia preveda dei casi di pena di morte. Come il coacchio legale sono d'accordissimo, e l'ho detto. Ci sono dei casi in cui viene prescritta. E faccio un esempio. Quando viene detto di uccidere Amalek. È lo stesso Dio che lo dice, eh? Sono dei casi in cui si può pensare, casi limite, difficili, orrendi, ma perché la situazione può degenerare, può essere necessario. Quando nel libro dell'Esodo c'è scritto che Dio indurisce il cuore di Faraone, i rabbini ovviamente hanno un problema. Come si fa a ritenere Faraone responsabile del male che fa, oppure responsabile, se è Dio che indurisce il cuore? Ebbene, c'è una soluzione, che è questa che viene data. Ci sono dei peccati talmente gravi a cui tu ti abitui scientemente, perché qui ci radichi e esce in maniera non voluta, perché ti sia chiesto fare, questi peccati diventano abitudinari. Faraone e l'Egitto peccano contro i re 400 anni e vanno via peggiorando, che la colla la pena e che Dio ti toglie il libero arbitrio. In questi casi che si fa? Ecco, mi viene un esempio di questo gioco, cerco di chiudere. Prendete all'origine. Non si era soltanto radicato lui, i gerarchi, nella colpa e nel processo, ma era una cosa come per l'Egitto intergenerazionale. I soldati tedeschi che mettono su i campi erano tutti o direttamente nelle trincee, cioè no, o direttamente coinvolti o figli di coloro che aiutarono tutti, anzi stimolarono tutti a liquidare gli armeni. Era un peccato di famiglia, si erano passati la specialità familiare. L'unica cosa che da fare, ha dato il consiglio al libro di Antonio Aslan sulle voci ebraiche del genocidio armeno, cosa si fa? È quello che prevede la Torah. Si deve ricordare, quando in alcuni casi difficilissimi, che si deve fermare, si deve lottare la malattia. È quello che fece Giovanni. Si deve uccidere il tiranno, il grande teologo, progettore del trattato di Hitler. Sapendo che però non è lieve.
Pecca forti te.
Questo va detto. Volevo solo chiudere su una cosa, giusto per. Quando lei dice che non sappiamo, perché Dio preferisca, verissimo che non sappiamo, c'è una pista però, perché la cosa agghiacciante è che chi inventa la preghiera è Caino. Non solo che inventa le città, ma prima ancora inventa la preghiera. Adesso dice che preparò una minha ad Adonai, e minha è linguaggio culturale, c'è un sacrificio al Signore, che porta il tempio di Gerusalemme, la gente che torna, perché era il sacrificio. Allora, qual è la cosa strana? È che la terra è stata maledetta prima. È carino che quello che inventa la terra, che inventa la preghiera, è proprio colui che fa il lavoro dell'agricoltore. Paradossalmente, proprio ciò che è maledetto è quello dove va carino. Ricordatevi, viene maledetta con serpente. E la colpa del serpente, secondo non punite, perché è la roda sarà, è l'idolatria. Perché il serpente instilla delle idee su Dio, erone, delle erone idee di Dio, e il serpente diventa poi dopo, nella sua massima espressione, una insidia per Israele nel Tempio. Se volete fare il libro delle cronache, c'è scritto che re, che uno dei re distrugge il Nehash Nehoshet, cioè il serpente e il serpentino, sarebbe bronzeo, che è quello che Mosè fa stare, perché? Perché era diventato un oggetto di idolatria per una costituzione di idolatria del re, viene distrutto. Allora, riguardatela, l'idolatria diventa il peccato principe da cui subito deriva l'omicidio. L'omicidio è negare Dio. E qui sto triangolo, però devo dire, passando di questo racconto breve, dopo i conigli possiamo parlare di triangoli, ecco.
Io volevo, lasciando a me queste parole, sul discorso che non è che Dio prima di tutto non gradisce Caino, mentre gradisce Abele, quindi non sono mai tanto il tutto. Per questo discorso comunque di avere mi è venuto in mente quando Dio dona insieme i temi per che sia l'uomo in questo modo vegetariano come avevamo visto nella scuola, quindi come se Abele fosse colui che ha seguito le indicazioni del Signore e ha seminato e ha raccolto i frutti della terra.
Ma guardi che è contrario.
Sì.
Caino è quello che lavora la terra, e Abele è quello che prende comunque guardi che i greci governati da Abele erano per, in quella prospettiva erano soltanto per vestirsi, non per sanarsi, perché la carne non era ammessa, cioè neanche è soltanto dopo Noè che si permette la carne, poi non erano ancora, io l'ho detto che erano anche per nutrirsi come generale cosa di culturale, ma il testo lì specificatamente sta dicendo che è stato per vestirsi l'uso degli animali, non certo per
sì, dovremmo chiudere, quindi io ringrazio Vittorio Pastore Paolo Rita e e vi do appuntamento per l'11 febbraio e ho dimenticato Gabriella Gallo che mi scusi e vi do appuntamento per l'11 febbraio alle ore 18:30 avremo come ospiti Emilio Di Martino e Giulio Vittorio. Grazie e buonasera a tutti.